Beh, innanzitutto grazie, grazie Antonio, grazie dell'invito, grazie ai colleghi. Mi avete trovati al computer, avrei potuto presentarvi effetti scenografici straordinari, cose che non avete mai visto, invece vi parlo alle 6:30 del venerdì. Molto rapidamente, dopo l'intervento di Antonio Navarra, di cui condivido ogni virgola, ma c'è un modo di vedere il mondo della scienza e del resto molto comune, e ha detto alcune cose estremamente importanti. Mi ero preparato alla lezioncina, naturalmente, evidentemente a quest'ora, ma anche stimolato da quanto è stato detto, vorrei sottolineare alcuni aspetti. Prima parlavamo di acqua, direi che i conflitti tra Sudan, Egitto e oggettivamente e questioni del Mediterraneo, ce l'abbiamo in piccola scala, neppure troppo piccola, anche da noi, no? Basta ricordare nel 2003 la rivolta nella Puglia sull'acqua alla fine stagione per i famosi tendoni per l'uva, in piena emergenza idrica, le lotte tra Puglia e Basilicata, l'accordo tra Puglia e Basilicata che regola fondamentalmente lo scambio, che è durato molti anni, oggi sono cambiati i governi, indipendentemente dal segno, anche quell'accordo sembra vacillare, dovrà essere rinegoziato, dovrà essere. Quindi giustamente le questioni ce l'abbiamo a casa. Vorrei ricordare nel 2007 l'emergenza idrica nel bacino del Po, nel centro Italia, conflitto, come è stato detto, tra la gestione delle risorse idriche per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda l'idropotabile, per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico e quindi il conseguente possibilità di avere un blackout, no? Che abbiamo avuto invece per un tronco caduto in Svizzera e compagnie varie in altre circostanze, gestito anche da sottoscritto. Quello che voglio sottolinearvi, parliamo di ricerca, innovazione e pubblica amministrazione. Credo che questo sia quello su cui mi vorrei soffermare. Antonio Navarra ha sottolineato alcuni punti che sono estremamente importanti, anche se noi non ci riferissimo al Horizon 2050, agli obiettivi 2020 e agli obiettivi 2020 della Comunità Europea, io credo che ci sia quello che è stato detto anche dai colleghi precedentemente, c'è un legame strettissimo tra fondamentalmente capacità della ricerca, capacità di raccogliere i risultati della ricerca, capacità di porre i risultati della ricerca in un processo che consenta di avere trasparenza, condivisione dell'informazione, tale da organizzare il consenso, organizzare la risposta politica, organizzare la risposta del governo. Quando si parla d'ambiente, io vengo dalla protezione civile, è molto più semplice perché i tempi sono molto più rapidi, molto più evidenti. Quando si parla di ambiente mi cominciano a tremare molto di più i polsi, sembrerebbe l'opposto, invece è così. Perché oggi se noi ci poniamo il problema di avere un approccio validato e consistente, ad esempio rispetto a quelli che sono la contabilità ambientale, io sinceramente ho tutti i miei dubbi. E credo che nelle indicazioni della Comunità Europea ci sono degli elementi importanti, perché si lega sostanzialmente la questione ambientale, si lega alla possibilità di uno sviluppo sostenibile proprio da un punto di vista, la mia metà genovese lo dice certamente, economico, di sviluppo, cioè non parliamo di questioni semplicemente morali che devono essere comunque alla base, ma dobbiamo essere in grado sostanzialmente di misurare, noi misuriamo. Lui usa i modelli, cerchiamo di misurare, poi ci facciamo dei sogni, però di misurare sostanzialmente quella che è l'efficacia delle politiche che nascono sulle cose che abbiamo detto prima, no? L'efficacia di queste politiche e le criticità che queste politiche pongono, e ci dobbiamo porre sostanzialmente la capacità di dare autorevolezza e validazione a risultati di questa attività. Ora, questo è uno dei ruoli di ISPRA, ma è un ruolo sostanzialmente io credo molto importante di colloquio tra quello che è le capacità, farò alcuni esempi molto concreti, molto semplici, perché il tempo è molto breve, tra quelle che sono le capacità fornite dalla comunità scientifica e quindi sostanzialmente gli strumenti che vogliono dire anche sviluppo industriale. Quello che sta dietro a molte cose che abbiamo visto vuol dire sviluppo nei monitoraggi, sviluppo nei sensori, sviluppo nella modellistica, sviluppo... Quello che stava dicendo prima Antonio Navarro, io vorrei ricordare a tutti quanti che nel 1981, credo, 80-81, quando uscirono prima che uscissero i primi calcolatori paralleli, che l'anno era quello, c'era qualcheduno che faceva le previsioni meteorologiche, si chiama Temperton, su tutto il globo, no? Faceva le previsioni oggi, per domani, e le aveva 3 giorni dopo. Cioè, io vi ricordo che è il 1980-81, non parliamo dell'epoca di Eulero 1600 e rotti, parliamo dell'altro ieri. Voi vedete qua, avete visto luci, no? Toccate, sì, toccate uno schermo, adesso ci avete il telefonino e guardate, anzi vi arrabbiate se non ci riuscite a fare questo. Vi ricordo nel 1980 i computer finivano su dei terminali in cui non c'era possibilità di rinnovare dinamicamente lo schermo, erano soltanto immagini statiche. Siamo nel 1980, non siamo all'epoca di nuovo. Allora, noi ci confrontiamo con un progresso che abbiamo visto prima nella curva, ad esempio, di crescita della popolazione, che è drammatica dal punto di vista dell'occupazione del territorio, dell'uso delle risorse, e quindi uno degli obiettivi europei delle politiche è l'uso efficiente delle risorse, pur in un processo assolutamente di sviluppo, in qualche modo, tenendo conto della crescita e quindi controllando la sostenibilità dello sviluppo. Il porsi il problema di come misurare, quindi quali sono gli indicatori, le metodologie, per fare questo vuole dire utilizzare sostanzialmente a fondo la ricerca, ma utilizzare anche gli strumenti dell'innovazione. Esempio tipico di un soggetto come ISPRA, che da una parte avete visto c'è un'anima della ricerca e dall'altra parte, l'avete visto in Gaudioso, c'è l'anima sostanzialmente dell'ente pubblico di garanzia e quindi sostanzialmente di comunicazione. Non si dice il nome, faccio due esempi. Uno, c'è qualcheduno che fa un foro da qualche parte, da una parte c'è chi dice, vabbè, è un problema di protezione civile, questo foro fa venire giù una cittadina, e qua è ancora un problema di protezione civile, dice, vabbè, come faccio? Faccio un piano d'emergenza, li sposto temporaneamente, ma c'è una questione ambientale sulla matrice geologica di quel versante, ad esempio. Dopo che ho fatto il foro, quel versante, che dinamica e che suscettività ha la franosità? E allora, per far dare questa risposta, si usa lo stesso approccio che Antonio ha detto. Non è che io posso giustamente fare foro, poi vedere cosa succede immediatamente, poi dire adesso ti metto la popolazione. Allora faccio della modellistica. Modellistica molto avanzata. Modellistica sostanzialmente tridimensionale, quella che abbiamo visto, estremamente sofisticata, con una conoscenza molto debole del sottosuolo, pur avendo dei sistemi di monitoraggio molto raffinati, molto densi, no? Nei quali si riescono a determinare determinate caratteristiche, diciamo, del sottosuolo profondo. Eppure, questo non è un problema che io mi pongo la sera per risolvere la settimana enigmistica, è una risposta che mi chiede la società. Mi chiede la mia società per poter fare delle scelte e mi chiede la società in termini di popolazione per far sì di credere, di poter fidarsi che quelle scelte siano corrette. Ecco il legame strettissimo. Altro esempio? Beh, avete prima parlavamo di acqua, continuiamo a parlare di acqua. L'acqua poi però si sporca. No? E, ad esempio, magari avete una zona nella quale avete un allevamento di maiali? Un po' più là avete un depuratore, un po' più là c'avete una fabbrica tipo la Solvay, che, no? E un po' più in giù voi andate a misurare quelle soglie che il Ministero bravamente, no, mette tutto il resto, qualcheduno le misure, e dice, ha superato i limiti, è colpa tua, è colpa tua, è colpa tua. Come facciamo a dire di chi è la colpa? Siamo capaci oggi, nello stato dell'arte, ad attribuire sostanzialmente la sorgente di quel superamento di quella soglia. Ed ecco che, ad esempio, ISPRA, assieme ad altri, assieme a CNR nell'esempio precedente, assieme a altri colleghi, Navarra per il clima, ad esempio spingiamo le metodologie di prospezione analitica, ad esempio utilizzando gli isotopi in termini più spinti possibile allo stato dell'arte attuale, ma proprio per dare garanzie e dare una risposta alla pubblica amministrazione, alla governance. Tenendo conto, ad esempio, quello che abbiamo visto prima, quello che sembra già un disegno complicato è già una semplificazione di quella che è la dinamica delle acque sotterranee. Con ricambi, e dice, adesso faccio una politica ambientale, mettiamo, lì non sversate più liquami da allevamenti zootecnici. E quando vedo il risultato? Uno pensa, adesso faccio questo, dopodomani verifico il risultato della mia politica. No, magari forse dopo 20 anni, no? Tempo di ricambio, più o meno, riesco a verificare questo. Allora anche qui ho necessità dei modelli per riuscire a capire se evidentemente c'è un'efficacia confrontandoli col sistema di misurazione. Ultimo esempio, c'è un porto, Sono tutti esempi che portano la mia firma sotto, per cui ne assumo la responsabilità pienamente. Chiaro, proprio scritta nero su bianco, confermata. C'è un porto, c'è qualcheduno, anche bravo, anche a cui voglio bene, che dice no, ma questa roba la potete buttare in mare. C'è un altro che dice, a me me l'ha soffiata la cosa, che magari un PM così, e dice no, a me mi hanno detto che non è così. Prendo un altro, gli faccio fare analisi e questo, uno dice 5 e l'altro dice 50. Bastane, com'è possibile? Allora viene chiamato uno e gli viene detto, chi ha ragione? Chi ha ragione? Tu hai usato una metodologia validata? Ma io ho usato una metodologia innovativa che è assolutamente avanti nella ricerca questa. No, io anzi ho usato un modello che si usa, ho usato un approccio analitico che si usa questo e quest'altro. Chi ha ragione? Qual è il punto di riferimento? Cioè qual è la procedura, la metodologia anche analitica, di laboratorio, standardizzata? Cioè ricordatevi che il metro, comunque adesso lo voglio smontare, ma al di là di, sono arrivati i computer, poi già vedete, però il metro è ancora a Parigi, no? Per avere un'unità di misura di riferimento. E allora tutto questo lavoro che prevede uno sviluppo tecnologico, non entro nelle banalità della difesa del suolo, di mille altre cose, tutto il resto, che prevede, quindi sostanzialmente, prevede anche uno sviluppo, l'innovazione vuol dire anche sviluppo dal punto di vista dell'economia degli elementi, banale nel senso che tutti ne parlano, cioè si parla sempre solo di quello, parliamo anche di altre cose, no? Non parliamo poi del rischio radiologico o di altre cose, cioè prevede anche uno sviluppo dal punto di vista produttivo e quindi dal punto di vista industriale, dal punto di vista della capacità del paese. Prima parlavamo di Cosmos Chemed e avrei potuto farvi vedere mille applicazioni che abbiamo fatto dal 2003 in poi, tra cui anche Cosmos Chemed, di cui ti parlano, ma nessuno ha provato ad usarlo. Un investimento di miliardi. Eppure c'è, qualcheduno lo usa, qualcheduno ne risponde anche in tribunale quando lo usa. Ma dove mi ha detto questo? Questo è un investimento che ha voluto dire per l'industria aerospaziale sostanzialmente un giro, un'inerzia, una capacità poi di alimentazione finanziaria e economica notevolissima anche per il nostro paese, non solo per i francesi, quando è iniziato. Però se quello non serve a niente, cosa abbiamo fatto? Una teoria keynesiana? Ti faccio scavare la fossa tanto per far lavorare. Allora, il fatto di collegare l'innovazione, le nuove tecnologie a delle finalità sociali, economiche, nonché culturali, e di approfondimento della conoscenza, perché è un sistema non lineare che si autoalimenta, è fondamentale dal punto di vista del progresso del nostro paese in un'economia generale, in cui i ruoli di soggetti come il CNR di ricerca fondamentale e di ricerca applicata o degli NGV sono altrettanto fondamentali, in cui ruoli come ISPRA, no, sono altrettanto fondamentali nell'essere non solo consiglieri, ma nel tracciare dei percorsi di interpretazione e di utilizzazione dell'informazione scientifica all'interno delle politiche di governo e delle politiche di sviluppo, è estremamente importante quello che ha detto Antonio. A questo deve essere preparata la pubblica amministrazione, e io intenderei non solo la pubblica amministrazione nel senso dei funzionari, dirigenti e tutto il resto, pubblica amministrazione intesa anche come le parti politiche. E qua un ultimo appello. Devo fare solo una correzione a te Antonio, sai quanto bene ti voglio. Io credo che in questo per due osservazioni, per l'esperienza di 35 anni del mio lavoro. La prima, sono anni che io mi appello alla precisione del linguaggio e alla precisione delle informazioni. Cioè noi dobbiamo collocare, questo non c'entra tu, adesso ti faccio un'osservazione di quello che c'è, la precisione del linguaggio, dare nomi, come dicevamo prima, avere dei vocabolari che non sono solo dei termini, ma sono dei concetti, no, delle costruzioni di conoscenza che sono chiaramente intellegibili nella comunità che vengono coinvolte. E questo è assolutamente importante. Secondo, lo dico a Cavallin che... a quale c'è un rapporto storico. Lui l'ha detto, ma l'ha presentato forse male. Noi abbiamo una marea di informazioni. I sistemi di monitoraggio atmosferico ce ne sono molti di più. Allora, ci sono due problemi. Uno l'ha già sottolineato lui, cioè sostanzialmente riuscire poi ad utilizzare in forma integrata questi dati. L'altro, prego tutti quanti, compreso il Ministero dell'Ambiente, ma se ci fosse un altro direi anche un altro, di non scoprire l'acqua nei pozzi. Cioè non andiamo a fare cose che già altri istituti o istituzioni fanno, ma andiamo a recuperare l'integrazione di tutto il sistema, no? Ancorché di case diverse. Io credo che questo Paese in questo momento abbia bisogno del concorso come lo strumento maggiore dell'integrazione, come strumento maggiore per sopravvivere a questa fase difficile di integrazione. L'unica correzione che ti faccio è che il geoportale non nasce da GMES. Perché il sottoscritto, essendo stato come tu sei rappresentante GMES, il geoportale ha avuto un altro percorso, e GMES, Global Monitoring for Environment and Security, a livello europeo. E chiudo con questo esempio, e mi leggo al Cosmos che è MED. Ma perché l'Europa si è posta il problema del Global Monitoring for Environment and Security? Perché si è posta il problema di sviluppare dei servizi? Perché si è posta il problema di transitare dalla ricerca pura, cioè sostanzialmente quella che gestivi tu in termini di sesto e settimo programma quadro, allo sviluppo di servizi, no? Servizi per l'ambiente, servizi per la protezione civile, servizi per questo. Perché aveva necessità di continuare su una giusta e corretta strada, però dando pienezza e giustificazione dell'uso di quelle tecnologie e di quella spesa. L'osservazione della Terra è un settore piccolissimo rispetto alle telecomunicazioni nelle politiche satellitari, ma è una delle chiavi di lettura più importanti sostanzialmente in termini della sicurezza, in termini della conoscenza e in termini della conoscenza ambientale. E nella mia esperienza di GMES, devo dirti Antonio, e mi ha fatto piacere quello che hai detto, la componente di conoscenza ambientale usando le tecnologie avanzate satellitare è la più povera di tutti, è la più arretrata di tutti. È quella che necessita di una maggiore attenzione, di una maggiore ricerca, di una maggiore concentrazione. E dobbiamo stare attenti a muoverci in termini di quella precisione che ti dicevo prima. Noi lì possiamo essere vincenti, come lo siamo stati in protezione civile, come lo siamo stati in altri settori. E se con l'aiuto del Ministero noi percorreremo questa strada, questo Paese avrà un altro settore di sviluppo di tecnologie avanzate nel quale io credo, personalmente ho sempre creduto, e credo che ISPRA sta dimostrando di poterlo utilizzare, non faccio di nuovo le immagini con me, l'ha tentato di utilizzare, l'ha utilizzato anche nell'esempio precedenti a tappeto, e credo che possa dare un contributo notevole a questo Paese. Grazie.
Grazie professore, io credo insomma abbiamo fatto un'ora piuttosto diciamo tarda e quindi sia il caso di chiudere. Quello che mi piace sottolineare diciamo al termine di questa giornata, insomma in generale di quello che sta avvenendo, è che negli ultimi tempi devo dire che a fronte insomma di questa crescente difficoltà del nostro paese, difficoltà economica, difficoltà produttiva, difficoltà insomma di ogni livello, la comunità scientifica in passato era piuttosto, come posso dire, autoreferenziale, nel senso che viveva in un suo mondo che era il mondo così della ricerca libera, della ricerca, guardava con un certo distacco, diciamo, come un po' tanti, un disimpegno dalla partecipazione attiva, dalla cittadinanza attiva, eccetera. Invece credo che negli ultimi tempi c'è stato proprio un cambiamento fortissimo, cioè la comunità scientifica negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, ha accettato la sfida della competitività, cioè ha capito che non può essere una dimensione diciamo sconnessa rispetto al sistema, ma è assolutamente fondamentale, credo che sia il primo asset, l'asset prioritario per cercare di rispondere ai bisogni del sistema paese, se vogliamo anche per tirare fuori una qualche idea, una qualche conoscenza nuova, una qualche novità che possa consentire a questo paese di poter diciamo trovare una strategia di uscita dalla crisi in cui si è piuttosto avvitato. Grazie.